Per me uno dei motivi più convincenti per il quale dicono che il rapimento sarà prima della tribolazione, uno dei motivi più potenti è il fatto che Dio ci ama. È certo che ci ama.
Cioè,
e se lui mi ama, perché dovrebbe lui permettere...
C'è la bugia che dicono.
Non è una bugia, Dio ci ama.
Sì, sì, ma dico, loro lo strumentalizzano questo.
Sì, perché dicono, come può Dio permettere di passare, per noi, di passare la tribolazione se ci ama tanto? Sai, stavo pensando a te, Giuseppe, tu come padre, io vedo quanto ami tu, tuoi figli, io vedo quando mangiamo insieme sempre prendi il cibo dal tuo piatto e li dai a loro. E lo so che se tu potessi fermare un male ai tuoi figli, lo faresti subito, senza pensarci. Tu non permetti ai tuoi figli di passare afflizioni, problemi, se puoi fare qualcosa per fermarlo, perché li ami. Allora perché Dio permetterebbe a noi passare la tribolazione se anche Lui ci ama e può fermarla? Può rapirci prima, appunto, come si dice.
Sì, questa è una delle cose che dicono.
Però ha anche un po' di senso, no?
Certo, religione, molto senso.
E allora?
E allora è sbagliato.
E perché?
È sbagliato perché Dio ci ama e chi osa mettere in discussione il suo amore? È inutile arpeggiare, Dio ci ama, certo che ci ama, ma non stiamo mica discutendo sull'amore di Dio, lo abbiamo capito tutti. Però appunto perché ci ama non ci risparmierà una disciplina se e quando questa si rendesse necessaria. Andiamo a Apocalisse 3, per cortesia, c'è una scrittura lì?
Sì.
19.
Apocalisse 3, 19. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sì, dunque, zelante, e ravvediti. Apocalisse 3, 19.
Quindi, non usiamo che Dio ci ama come scusa che ci deve proteggere dei nostri peccati, proteggere delle nostre disobbedienze perché ci ama. Dio ama, Dio ha amato Caino, Dio ha amato Giuda, Dio ha amato anche il diavolo, però si sono ribellati, va bene, hanno oltrepassato il punto di non ritorno. Dio ha amato Israele perché l'ha purgata per secoli e l'ha tribolata per secoli. Andiamo a Ebrei 12, sì.
Ebrei 12?
8.
Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Ebrei 12, 8.
Quindi, che è sta storia di Dio ci ama e io posso fare quello che voglio? Dio mi ama, che c'entra che Dio ti ama? Ma Dio ha amato Giuda, cosa vuol dire? Che non lo punirà?
E che la correzione non sembra amore.
Dio ha amato Anania e Saffira, Atti capitolo 5, che hanno rubato soldi alla Chiesa. Li ha amati, erano cristiani, però li ha anche uccisi. C'è il momento di amare, c'è il momento di odiare, c'è il momento di salvare, c'è il momento di uccidere, c'è il momento di proteggerti, c'è il momento di punirti. C'è il momento di far attraversare la Chiesa in una tribolazione a fin di purgamento. Non sproloquiamo, non usiamo i versetti a vanvera. L'abbiamo capito tutti che Dio ci ama, ma ciò non vuol dire che non userà la cinghia, la verga. Uno dei regali più grandi che mio padre mi ha dato a me quando avevo 5 anni, mi ha dato una sculacciata colossale perché sono andato a giocare vicino a un fiume che era pericolosissimo. Pericolosissima, mi ha avvertito non andare a giocare lì. Sono andato e mi ha dato una sculacciata con la cinghia di dietro, me la ricordo ancora. E quella mi ha salvato in futuro da droga, da perversioni, da disubbidire. Non ho più disubbidito, non mi sono più avvicinato. Mio padre mi ha detto la moto non la compri. Obbedito, non l'ho comprata. E mio fratello invece dice, no, io la compro. No, tu non la compri la moto. No. E lui era 18 anni, si è trovato un lavoro, l'ha comprata, ha fatto un incidente, ha sbattuto la testa contro un palo della luce, si è rotto il casco, va bene, meno male che aveva il casco, si è spaccata la gamba in 5 posti. Capito? Le punizioni sono quelle che ci salvano dall'inferno. Se tu vai in prigione nell'ergastolo, tutti quelli che sono dentro l'ergastolo, tutta gente, vedrai, 99% non avevano un genitore cristiano che li puniva quando meritavano. Dio non è un genitore infedele, ci punisce quando meritiamo perché non ci ama, ma per salvarci dall'inferno. Questo è lo scopo della tribolazione.
Due domande. Hai detto che sì, Dio
aspetta,
ci punisce.
Aspetta, un'altra scrittura, Daniele 11:35.
Va bene.
Non ho finito la storia.
Sì, sì, sì.
E dopo di questo ti do il microfono.
Daniele 11
35, perché Dio permette la tribolazione del diavolo per uno scopo. Per cortesia, fratelli cristiani, apriamo le antenne. Non venite a dirmi stupidaggini che Dio, perché ci ama, non ci metterà in tribolazione. Perché ci ama, ci metterà in tribolazione. Dimmi.
Daniele 11:35. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11:35.
Sta parlando del tempo della?
Della fine.
Della fine, infatti Daniele 11:35 è preceduto dal verso 31, dove parla dell'Anticristo che mette l'abominazione nel Tempio. Sta parlando della tribolazione. Perché? Perché la tribolazione? Per essere affinati, purificati, resi candidi, sino al tempo della fine. Oh, fino alla fine saranno tribolati. E la fine non verrà se non al tempo stabilito. Dio c'ha un tempo stabilito che la Chiesa deve essere purificata, affinata, resa candida, tribolata dal diavolo, per lo scopo di essere preparata una sposa vergine a Cristo. Chi della Chiesa si preparerà dell'olio? La stragrande maggioranza non lo preparerà. Dimmi, Angela, adesso ti do un micro.
Sì. Tu sai che quando uno viene corretto non si sente amato, la correzione non sembra un atto di amore. Allora Dio, che è al di sopra dei nostri metodi terreni, qui non può correggerci in un'altra maniera, cioè rimanere amorevole, diciamo, così che possiamo sentire, sapere che veramente ci ama, e insegnarci con altri metodi. Perché la punizione?
Andiamo a Ebrei 12.
Sì? Ebrei 12.
E devo cercarlo. 7. Comincia dal 6 in avanti.
Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli.
Ecco. Se non ti punisse, vuol dire che non ti ama. 7.
Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, quale è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli.
Ho risposto alla tua domanda?
Sì. Ebrei 12, 6 a 8.
Risposto?
Sì.
Va bene.
Sì.
Per cortesia, io vi prego, fratelli che ascoltate, di notare che vi sto dando risposte solamente basate sulla parola. Cioè, per cortesia, notate che, a differenza dei falsi profeti, io non vi ho detto niente che non è scritto. E questa è la differenza con i falsi profeti. Usano una scrittura, la stortano, ci predicano sopra, te la fanno apparire il contrario, terminano il pensiero con un'opinione e vanno oltre i falsi profeti. Il vero profeta, io spero di essere tra questi, cominciano con le scritture, finiscono con le scritture, guidano con le scritture.
Domanda, sì, voglio chiedere. Hai detto che dobbiamo passare la tribolazione perché Dio sta purgando la Chiesa. E la sta purgando da cosa?
Se tu vai secondo Tessalonicesi 2, adesso leggetelo per conto vostro, andiamo veloci, dice che prima che viene il Signore, la Chiesa cascherà nell'apostasia. Seconda Tessalonicesi 2, dice, prima che viene il Signore, il ritorno, la Chiesa cadrà, ripeto, nell'apostasia. Sì. L'apostasia cos'è? Una Chiesa di Laodicea. Viviamo in un'era che la Chiesa mondiale, sta grande maggioranza, è in apostasia. Cos'è apostasia? Abbandono della fede in Cristo.
Ma noi siamo stati in tante chiese di diverse religioni, tutti amano Dio.
Certo, ma anche i farisei amano Dio, che discorsi. I farisei hanno fatto crocifiggere Gesù perché amavano Dio. Ma tu puoi parlare con qualunque sposato, con la famiglia, la moglie, che è un adulterio, che è un adultero seriale. Prova a dirgli, tu non ami la moglie? No, no, certo che l'amo la mia moglie. E perché vai con ogni battona che incontri? E così la cosa, cosa vuoi fare? Ma mia moglie l'amo.
Infatti ho incontrato una persona così, un italiano, infatti, italiano Romania, mi ricordo, e amava tanto la moglie. Aveva la sua foto dappertutto in the office.
L'ho conosciuto.
Sì.
L'ho conosciuto.
Una persona molto dedicata alla famiglia, però andava con altre donne.
Andavo con altre donne. Va bene. Va bene, allora ripeti la domanda.
No, la domanda era di cosa deve essere purgata la Chiesa.
Purgata, te l'ho detto in una parola. Seconda Tessalonicesi 2, ti sto rispondendo con la scrittura.
Sì.
Dice che prima del ritorno di Cristo la Chiesa cadrà in apostasia, è già caduta in apostasia, nel vomito e tutto. Guarda, non ci sono due Chiese con la stessa dottrina. La Chiesa è nel vomito, è nel fango. È la Troia lavata che si voltola nel fango, dice la seconda epistola di Pietro. Va bene, la Chiesa di oggi è un disastro, è come l'Israele di Geremia. Tutti i profeti di Israele, tutti, nessuno escluso, tutti i profeti, a profetizzare contro Geremia che era un diavolo. Quanta gente c'è in internet che dice che Giuseppe è un demoniato, un debosciato, un uno che va prostitute, uno che ha i figli è pedofilo, di tutti i colori me ne dicono. Ma sai, se tu guardi cosa dicevano di Gesù, che, Matteo 12, era indemoniato, Giovanni 8, fa miracolo perché era figlio, era del diavolo, Gesù. Perché con più predica la potenza della parola con potenza, con più viene attaccato dal diavolo. Gesù stesso, virgolette, era un indemoniato. Ma come? Non lo capiscono. Sono 2000 anni che gli ebrei lo ripetono queste cose. Se tu leggi il Talmud ebraico, Gesù è un bastardo, un indemoniato, un imbroglione. Faceva miracoli con la magia, con la stregoneria. Ancora oggi ci credono.
Sì, inventano. Quindi, anche cose nuove, che si è sposato la Maddalena, chissà che altre
cose. Se tu vai in giro in internet, ci sono i pappagalli che trovano una bugia e la ripetono. Capito? I pappagalli ebrei stanno ancora ripetendo che Gesù era un bastardo, un figlio illegittimo, perché Maria, per nascondere il figlio illegittimo, ha fatto finta che era vergine. Ti pare che gli ebrei ci credano? Non ci credono. Tu trovi una cosa su internet contro un uomo di Dio che potrei essere, che sono io sono uno di questi, trovano una bugia e la ripetono a canti come con pappagalli imbranati, perché fotocopiano una cosa qui e dicono che lui c'ha un harem di prostitute, fratello Giuseppe. Così saresti tu, Angela e Dora.
Sì. Non mi interessa, andiamo avanti. Domanda.
E così dicono.
Ti fanno ridere.
Cosa vogliono.
Così dicono. Io sono felicissimo con mia moglie. A me le orge così mi hanno sempre fatto schifo, non ho mai praticato quelle cose, va bene? Forse quelli... Possiamo cambiare discorso?
Sì, posso chiederti una cosa?
Gloria a Dio.
Allora, siccome Dio ci ama, fratello Giuseppe...
Scusate se mi arrabbio un po', non mi dà fastidio. Gesù si è talmente arrabbiato quando l'hanno accusato lui, che era del diavolo, e ha detto, voi siete figli del diavolo. Giovanni 8 ha detto, no?
Noi invece li ignoriamo. Ah.
Meno male che sono una persona calmissima. Oh,
lo sai.
Sono calmo.
Prossima domanda, perché sì che Dio ci ama, e io credo che ci ama tanto, al punto che vuole addirittura sposare la Chiesa. Questo è amore profondo. Però quello che voglio chiedere
è
se lui vuole sposare la Chiesa come un sposo amorevole, come mai? Quale sposo spingerebbe la sua sposa a passare attraverso una tribolazione, il marchio della bestia, persecuzioni, dolori? È quello che le chiese dicono, ma non credi che è giusto anche questo?
Ma guarda, la domanda sarebbe anche un'altra. Quale sposo al posto di Gesù sposerebbe una sposa così prostituta, così adultera, così zozza, così lurida, così okay, nell'apostasia?
Hai cambiato
sono
la
lì
domanda.
Che adorano ogni statua del mercato, la adorano. ogni edificio cattolico, protestante, luogo, il santuario. Qual è il santuario?
Okay, hai girato
c'era
la domanda
solo un
bene,
santuario nel mondo che Gesù, Dio, ha fatto distruggere nel 70 d.C. dai Romani, uno. E tutti questi santuari protestanti, cattolici, ortodossi, sono tutti falsi. Fratello Giuseppe, ma ti vuoi calmare? Non mi calmo. Ogni edificio religioso è un santuario falso. Perché? Perché nella Bibbia c'è scritto che nessun cattolico, protestante o evangelico ha autorizzato a costruire una casa a Dio. Nessuno è autorizzato. Perché? Perché, mio caro, gentilissimo signor religioso, adesso la Chiesa siamo noi, pietre viventi, che stiamo costruendo la Nuova Gerusalemme, e la vostra Chiesa della Domenica è falsa. Sto parlando dell'edificio. L'unica cosa vera sono le dolci pecorelle che lì si adunano, adorano il Signore, quando escono loro, quello un cimitero era e cimitero rimane, un cimitero morto.
Un edificio vuoto.
Adesso
sì,
l'ostia
sì,
consacrata
sì.
Siamo noi, amen. Ostie viventi, ostie che camminano, che amano, che parlano, che predicano, che lodano il Signore, che si amano l'un l'altro. Non è una cosa che ripeti settimanalmente,
sì,
che
sì,
nella
sì.
Bibbia non c'era l'ostia settimanale. C'era l'ostia vivente Gesù, e che poi sono diventati tutta la Chiesa ostia vivente. Dice primo Pietro 2:9, voi siete un sacerdozio reale. Tu sei sorelle tutte nel mondo, siete sacerdotesse, non lasciatevi imbacuccare, imbrogliare da queste religioni che solo l'uomo può fare il sacerdote. Perché? Chi gliel'ha detto questo qua col cappucciotto in testa, che solo lui è? Siamo tutti sacerdoti. In Cristo Gesù, a Galati 3:28, non c'è donna, non c'è maschio, non c'è femmina, non c'è cattolico né protestante, non c'è papa, non c'è chierichetto, siamo tutti uno in Cristo Gesù. Signor Papa, lo dico con tutto il rispetto, rispetto a lei e anche alla sua pacciamama, io rispetto a tutti. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Insomma,
allora ho capito,
Signore, aiutaci.
Ho capito. Posso rispondere io alla mia domanda? Che l'hai girato bene al contrario, adesso ho capito. Cioè, questa dottrina, quando dicono quale sposo permetterebbe alla sua sposa passare la tribolazione, quando lui è così passionale e la ama tanto, e credo
ma
che...
Ma quale sposa si sposerebbe una sposa prostituta, una bagascia di porto, che c'è un taccuino pieno di clienti... Il Signore ha mostrato che Israele, la sposa di Dio, era una prostituta, quando ha detto a Osea, vai al mercato, sceglitene una, va bene, e sposatela, e genera figli di adulterio. Osea rappresentava Dio, e come si chiamava la mi guardi, Osea 1, mi sfugge il nome della prostituta, come si chiamava? Genera figli di prostituzione. Oggi la Chiesa sta generando figli di prostituzione. Questi profeti americani e i loro libri del diavolo sono dei prostituti che vendono bugie, e a caro prezzo. Il Vangelo vero si regala, non si vende in broglioni americani. Voi lo vendete perché sono bugie. La verità, se fossero verità, voi non lo vendereste, lo regalereste. Nel nome di Gesù Cristo, possiamo noi mai vendere niente che perlomeno non abbiamo dato gratis. E qui diamo tutto. Grazie ai fratelli che mandano le decime, grazie ai fratelli che si sacrificano, grazie a Gesù.
Amen.
Dimmi.
Gomer si chiama. Eli andò e prese Gomer.
Gomer, ecco. Questa qui era una... Per dimostrare quello,
una prostituta, dice.
Se voi leggete il libro di Osea, dice Israele, ha detto Dio, dice a Israele, io non sono più il tuo Dio e tu non sei più il mio popolo. E qui ci sono ancora gli evangeli che dicono c'è il popolo ebraico e il popolo cristiano. Non è vero, il popolo ebraico non esiste più. C'è solo il popolo cristiano circonciso nello spirito, circoncisione spirituale. I 144.000 delle 12 tribù di Israele sono 144.000 israeliti cristiani, come dice Giacomo 1:1, dice alle 12 tribù sparse nella dispersione. Chi erano le 12 tribù? I cristiani. Gloria al Signore. Allora, Angela, puoi finire il tuo discorso.
Ci provo? Allora, no, volevo dire che questa dottrina che loro usano, che Dio ci ama tanto e Gesù non può resistere, deve tornare prima per salvarci dalla tribolazione, questo è basato sul fatto che loro pensano che la Chiesa è così meravigliosa, irresistibile, Gesù non può aspettare, è impaziente, però hai dimostrato che al contrario, la Chiesa ha tante lezioni da imparare ed è la tribolazione che ci insegnerà le lezioni.
Loro dicono, come fa Dio a far attraversare la sua Chiesa la tribolazione? Come fa Dio a non fargliela attraversare? Mm. Chi la vuole sposare una battona così?
Sì, sì, sì.
Ma chiesa che saremo tutti tribolati, fermiamoci un attimo e diamo grazie a Dio che ci tribolerà per separarci dalla nostra immondizia, così da renderci puri e degni che non lo siamo. Ho ascoltato falsi profeti che dicono noi siamo puri, non abbiamo più peccato, noi, voi vi attaccate al tram. Come siamo puri? Ma neanche Paolo diceva che era puro. Romani capitolo 6 dice, io non sono puro. Gesù ha detto, Marco 10 al giovane ricco, perché mi chiami buono? Caspita, neanche Gesù voleva essere chiamato buono. Perché? Perché sapeva l'inganno del diavolo, sarebbero arrivate chiese fuori binario, chiese di Laodicea, che avrebbero proclamato che sono puri, non sono più peccatori, in Cristo sono puri. Sì, ma sei in Cristo? E io credo in Cristo, sì, ma non sei puro, non sei senza peccato, vai zigzagando, giorno sì, giorno no, oggi sei ok, domani pecchi, ma quale puro? Solo Gesù è puro. Guarda, il fatto che questa storia che, loro arpeggiano molto che Gesù non farebbe attraversare la sua fidanzata, la sua sposa.
Certo.
Quale fidanzato, quale sposo farebbe attraversare la sua amata nella tribolazione? Sai chi è quello sposo che farebbe questo? Dio. Dove, come, quando, con chi? Te lo dico subito. Com'è che si suol dire? Vengo e mi spiego. Anzi, te lo faccio spiegare dalle scritture. Guarda, Israele. Amato Dio Israele, altro che
sì,
sei amato
sì.
Israele, 430 anni di schiavitù in Egitto. Ma quale sposo farebbe così? Dio?
Dio 42 mesi è poco allora.
Dio l'ha fatto. Dice, e poi c'è altro. Oh, caspita, c'è altro. Israele distrutta dalla Siria, da Babilonia, di Roma, distrutta 3 volte completamente. Quale sposo farebbe una cosa simile? Dio. Lo ha fatto, non dico farà
sì,
la tribolazione,
sì, sì.
Anche, lo ha fatto già.
Sì.
Ma qua è Israele, noi siamo meglio. No, voi siete peggio, noi siamo peggio. Perché? Che noi abbiamo Gesù, noi abbiamo lo Spirito Santo. E noi, Chiesa mondiale, è stata la Chiesa cristiana a fare l'Inquisizione, la guerra dei 100 anni, la guerra dei 30 anni, le crociate... mettere sul rogo le poveracce perché leggevano la Bibbia che non era in latino, bruciateli. Cosa? Noi siamo più colpevoli dell'Israele, perché noi abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo Gesù, abbiamo il Vangelo. E poi, che forse Dio li ha fatti distruggere Israele, ripetutamente distrugge Israele, forse Dio non li amava Israele come Dio ama noi.
Sì, che li amava,
forse
certo.
Noi siamo così VIP?
No, sono stata la sua prima scelta, Israele.
VIP, very important people, così speciali?
No.
O forse l'attuale Chiesa che è ingannata da neanche capire di essere nella profetizzata apostasia di Seconda Tessalonicese, capitolo 2. Il figlio dell'uomo, Gesù, non tornerà se prima non viene... l'apostasia e il figlio del peccato manifestato, cioè Gesù torna dopo l'apostasia che adesso c'è e dopo la manifestazione del figlio del peccato. Quindi quello che ti dicono, saremo ripetuti prima, sono imbroglioni e lo dico con amore. Non so se si nota, Angela.
No, non si nota
ma
tanto.
Non fa niente, lascia perdere. Io li amo lo stesso questi qua, d'accordo?
Dio li ama di sicuro.
Guarda, comunque se il mio amore è poco per voi, fratelli, gioite, Gesù vi ama molto di più. E perché vi ama di più, anche le tribolazioni. Guarda, alcuni esempi biblici, perché che, guarda, andiamo alla chiesa di Tiatiri.
Sì.
Tiatiri, forse. Guarda, Apocalisse 2, chi è che mi trova Apocalisse 2?
Io.
Sì, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che quale fidanzato o marito getterebbe la sposa in tribolazione? Gesù la getta in tribolazione. Oh, fratello Giuseppe, un'altra tua sparata. No, è una sparata biblica, leggilo. Ce l'hai, li vai il 22 e 23, per cortesia, e vediamo com'è che lo sposo Gesù tratta la sposa.
Apocalisse 2, 22 e 23.
Ecco, perché così ascoltiamo, eh.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore.
E chi è io? Chi parla? Chi è io?
Parla Gesù.
Gesù che parla.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 2, 22 e 23.
Questo è solo un esempio, come la mia Safira, come la terra che si apre, in Numeri capitolo 16, inghiotti e mormoratori, esempi che Dio dà. Questo è il metro di misura, quello che Gesù fa o quello che farà. Gesù la getta in tribolazione, Gesù uccide i suoi figli. Gesù, ma non ha mica detto di amare i nemici? Sì, ma se questo è l'unico modo di salvare qualche disgraziato dall'inferno, farà anche quello, e grazie a Dio per quello.
E quello è amore.
Va bene. Ecco, dice perché, dice, gli ha dato tempo, per, se leggi tutto il capitolo, dice, gli ha dato tempo per pentirsi e non si è pentita. La Chiesa mondiale ha avuto tempo per pentirsi? Non si è pentita. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Adesso c'è il nuovo ordine mondiale che sta succhiando sangue a tutti. E la Chiesa è lì a bere Coca-Cola e a cantare cantarellino la domenica. Chi se ne frega? Dio è amore. Dio ci proteggerà, ci benedirà. E siamo tutti puri. Saremo rapiti. E ci manderà gli angeli a rapirci, ci daranno anche la Coca-Cola, così mentre viaggiamo ci rinfreschiamo. Bugie del diavolo.
Ma
Dio non manderà gli angeli con la Coca-Cola, manderà la tribolazione, manderà l'anticristo e permetterà, non è quello che lo manda, lo permette. È la tribolazione del diavolo, non è quella di Dio. Va bene? Guarda, non è mica finita qui la storia. Andiamo a Apocalisse 2. Allora, Apocalisse 2, rimaniamo lì. Verso 10, chi me lo legge?
Sì, Apocalisse 2, 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10.
Che abbiamo capito, spero che abbiamo capito che la tribolazione la manda il diavolo, abbiamo
sì,
capito questo?
È chiaro.
Ok, d'accordo.
Lo dice qui, è chiaro.
Lo dice qui, il diavolo sta per... Ma Gesù la permette. Perché non dice, il diavolo sta per tribolarvi, ma io, Gesù Cristo, lo sposo, non permetterò che la mia sposa sia tribolata. Ecco, io intervengo e fermo il diavolo. No. Siate fedeli fino alla morte e vi darà una corona di vita. Vai alla chiesa morta, per cortesia. C'è una scrittura, Apocalisse 3. Apocalisse 3. C'è una scrittura lì che voglio leggere. Allora, 5 credo che sia, il 5.
Apocalisse 3, 5.
Mezza morta la chiesa, non è tutta morta, mezza.
Quella di Sardis?
Sì.
Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3, 5.
Scrittura che nelle chiese praticamente se potrebbero taglierebbero fuori. La predicano con mezza bocca. È quello che dice. Come io, chi vince non cancellerò il suo nome. Ma scusa, se lui ama la sposa, ama la fidanzata, la vuole proteggere, per quale motivo deve permettere queste battaglie, queste lotte, queste difficoltà? Che se perdi il tuo nome, viene cancellato. Mm-hmm. E scusa, se tu mi ami, io non metterei mio figlio in un posto che se lui fa uno sbaglio devo cancellare il suo nome. Dio lo fa. Dio lo permette. Io non metterei mio figlio, ho sentito il predicatore dire anche queste cretinate. Non è mica colpa di Dio che Adamo ed Eva hanno preso il frutto proibito, è colpa del diavolo, sì. E dove era Dio? In vacanza? Non era lì a guardare, scusa? Non era lì a vedere? Gliel'ha permesso, ha mangiato il frutto e stiamo ancora pagando le conseguenze. Perché? Perché è il modo giusto di fare. Grazie a Dio che il Signore lo ha permesso e siamo qui sì. E stiamo imparando lezioni che non potevamo imparare in un altro modo.
Vero.
Qui possiamo dimostrare a Dio che lo amiamo, nonostante c'è il diavolo in giro, nonostante ci sono le siringate, nonostante verranno le siringate a 666, dimostriamo a Dio, per grazia di Dio, Dio ci aiuti, che vinciamo queste cose. E il nostro nome non sarà cancellato dal libro della vita. Il nostro nome, alcuni di noi, saranno già nel libro dell'agnello. Abbiamo già superato come la chiesa di Filadelfia. Chi? Non la chiesa evangelica, Pinco Pallino, o la chiesa cattolica, o, no, o la nostra chiesa. Non lo sappiamo che sono nel libro dell'agnello. Smettete, imbroglioni predicatori, di dire noi siamo il libro dell'agnello. Noi siamo la sposa di Cristo. Tu non lo sai, imbroglione. Non lo sai se sei il libro dell'agnello. E io ho ricevuto una rivelazione personale. Io lo sono. E allora chiudi la bocca, tientilo per te, perché non puoi dimostrarlo. Angela.
Sì, solo i frutti possono dimostrare.
Io prendo il fiato e tu prendi il microfono.
Ma quello che hai detto mi piace. Hai detto che queste tribolazioni, grazie a Dio per loro, dimostrano quanto Dio ci ama. In che senso? Nel senso che davanti alla nostra ribellione, Dio ha due opzioni, o sbarazzarsi di noi, crearsi un nuovo popolo che lo ubbidisce, o passare le tribolazioni, permettere le tribolazioni per insegnarci lezioni. Quindi il fatto che noi attraversiamo la tribolazione è un gesto di amore, perché ancora ha pazienza con noi, ancora vuole che noi impariamo per prepararci a diventare sua sposa. Sarebbe molto più facile sbarazzarsi di tutti, Adamo ed Eva, anche noi, perché siamo ribelli. Però Dio no, Dio ha questo amore infinito e una pazienza impensabile.
Amen. Grazie, Angela.
Volevo dire che è vero, come dici tu, che se non impariamo con la parola, io vedo anche nella mia vita, se non imparo con la parola, per amore per Cristo, allora il Signore permette prove per me, così che mi posso svegliare e capire, e perché mi ama. Per questo non mi lascia stare nel mio vomito spirituale. Mi ama, mi dice, ok, con la mia parola non hai capito, non ti sei cambiata, allora ecco una prova così che forse ti sveglierai. E mi ha parlato tanto al cuore, abbiamo letto la chiesa di Tiatira, che lo getterò in un letto di dolore, ma verso 21, Apocalisse 2:21 dice... Gli ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi.
Hai capito lo scopo delle tribolazioni? Hai capito? Non vuole ravvedersi. La Chiesa mondiale,
exactly.
Io ho predicato in tantissime chiese, hanno avuto il coraggio di ricevere, mi dimostra che sono coraggiosi. Allora, in queste chiese abbiamo predicato le stesse cose, vero o no, sorelle?
Sì.
Voi mi traducevate, ungherese, rumeno.
Queste stesse cose.
In polacco, Claudio ha imparato anche il polacco per aiutarmi. Io sono negato nel polacco. E si sono ravveduti?
No.
E ce n'erano alcune fuori binario alla grande.
Sì. Cioè,
sono andato in una chiesa che credeva nell'evoluzione. Avanti.
Cioè, Gesù vuole che noi ci ravvediamo, che non passiamo la tribolazione, ma... Perché la Chiesa è ribelle, non vuole ravvedersi.
È ribelle,
non vuole ravvedersi. Allora il Signore dice, ok, ti lascio passare attraverso queste prove così che ti puoi purificare, come hai detto tu. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Guarda, siamo in chiusura. Guarda, in conclusione, troppe chiese si rifugiano nella supposta supergrazia. Che è l'ultima bugia della serie. Supergrazia nella Bibbia non esiste. Galati 5:4 dice siete caduti dalla grazia. La grazia è va e viene, come il vento. Va bene, Sansone ha sbagliato, la grazia se n'è andata. Sansone. Dio ci perdona, certo che ci perdona, però anche ci purifica nei fuochi della sua tribolazione. Guarda, andiamo prima a Pietro 4, c'è una scrittura che voglio dare.
Sì.
Perché la purificazione nelle tribolazioni è cosa assolutamente normale, avvenuta nei secoli, il popolo di Dio, prima Israele, adesso il cristianesimo, un popolo, non due, sempre un popolo. Allora, però c'è uno spirito che ha ingannato certe chiese, farle pensare che tutto è un tratto, adesso la chiesa non deve più essere mondata dei suoi peccati, eccetera, eccetera. Non siamo più peccatori, dicono i falsi profeti. Come non sei più peccatore? Come non sei più peccatore? Ma io ho Gesù nel cuore, ma ce l'ho anche io. Ce l'abbiamo tutti. Ma chiede a mia moglie se io non sono peccatore. C'è stato uno stonato di un cristiano e dice, io non pecco.
Sì, sì.
Ero con Angela.
Sì, mi ricordo.
Eravamo lì, dovevamo riparare una macchina.
Ero scioccata, sì.
E seduti a tavola, Beroncé diceva, io non sono peccatore.
No, lui non pecca
mai. Come non
sei
peccatore?
Aveva una moglie e 9 figli.
Sì, però ti è capitato poi di parlare più tardi con la moglie, che è successo?
Abbiamo evangelizzato, poi la moglie che piangendo, un cuore spezzato, dolcissimo, ci ha raccontato una serie di peccati del marito.
Si chiede alla moglie se non sono peccatori. Broglioni. Gesù dice non sono buono, però loro lo sono.
Ma questi, cioè molto religiosi, persone che vanno in chiesa, che leggono le scritture, e questa persona, questo meccanico che tra virgolette non era peccatore, usava le scritture per dimostrarlo che lui non è peccatore. Cioè non è un uomo del mondo che è un po' pazzo.
No.
Era un credente cristiano.
Posso correggerti? Stortava delle scritture
sì.
Nel fallito tentativo
sì.
Di dimostrare. Io gli ho dato anche io delle scritture e lui si è messo a ridere e fa... Non si applica a me.
No, a lui no.
Ha detto che fa solo sbagli, non fa peccati.
Caro mio. Infatti Anania e Safira erano cristiani. Loro mica hanno peccato, hanno sbagliato. Però lo Spirito Santo dice, per questo sbaglio siete morti. Jezebel mica peccava, ha sbagliato. Però per questo Dio l'ha messa in tribolazione e ha ucciso i suoi figli. Apocalisse 2, abbiamo letto. Guarda, ce l'hai, andiamo versi 12 e 13 per cortesia.
Sì, primo Pietro 4, 12.
Gloria, Atti 14, un'altra scrittura.
Ok.
Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Primo Pietro 4, 12 e 13.
Va bene, dice, carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per?
Per provarvi.
Provarvi. Dio è nel business di provarci. Non ascoltate gli imbroglioni, d'accordo?
Come se fosse strano, è quello che dicono loro, ma strano, passare la tribolazione è strano. Quindi dice, non vi stupite, non è strano.
Come io marito, metto mia moglie in tribolazione, ma stiamo scherzando? Dio lo fa. Perché? Perché non vuole che diventiamo il diavolo numero 2, Lucifero numero 3, ecco perché. E in quel giorno... Quando per grazia di Dio saremo alla presenza del Signore, per grazia non meritata, se Dio vuole, se Dio mi sceglie, ci sceglie, non lo so, diremo grazie Signore, tutto quello che hai fatto è stato giusto, grazie Signore, tu non mi hai salvato dal diavolo, ma mi hai salvato dal diavolo e da me stesso.
Sì.
E chi è? Qual è il peggior diavolo?
Io.
Noi stessi.
I miei pensieri.
Tutti quelli che seguono il diavolo è perché adoravano se stessi e le cose che il diavolo dava loro.
Infatti, voglio dire, 2 o 3 settimane fa ho chiesto preghiera perché I get upset very easily and I'm very nagging.
Ti arrabbi facilmente e sei a cantilena.
And I asked deliverance for that.
E hai chiesto liberazione da questo.
And then I actually got through some tribulations.
E... come risposta, si aspettava il paradiso lei, no? È arrivata una tribolazione.
And I made some big mistakes.
E ha fatto degli sbagli grossi.
That could have affected the whole mission.
Che poteva danneggiare l'intera missione.
And I actually realized that God's answer to my prayer.
E si è reso conto che la risposta di Dio fu la tribolazione che lei ricevette per un po' di tempo.
And now I actually thank God for it.
E adesso ringrazio Dio per la tribolazione
Because
che ha ricevuto.
I see it's been purifying me.
Perché ha visto che la tribolazione è stata come una grattugia per purificarla.
Grazie
gloria,
Gesù.
Gloria, gloria. Sì, sì, so benissimo di cosa parli.
Sì.
E sai perché ne sei uscita il tuo amore per Gesù?
Well, even that is God's grace.
Anche quella è grazia di Dio.
No, but so it is true. Thank God for tribulations.
È vero, e ringraziamo Dio per la tribolazione.
Because it purifies us.
Perché ci purifica.
And then maybe you know when you go through something, ask the Lord, did I actually pray for that?
Infatti, a volte quando riceviamo una tribolazione di qualche tipo, chiediamo al Signore. E questa è la risposta di Dio alla preghiera.
Alla mia preghiera di avvicinarmi di più a Gesù, di imparare certe lezioni? Forse sì.
Brava Gloria, sei un buon esempio.
No. Amen. Grazie
Gloria
Gesù.
Al Signore. Gloria al Signore, grazie Gesù. Amen. E chi è che c'ha? Atti 14, 22, chi l'ha dato?
Io. Atti 14, 22.
Angela, Galati 5.
Fortificando gli animi dei discepoli.
Fortificandosi, che puoi scandire bene le parole perché.
Sì. Atti 14, 22. Fortificando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede.
Dicendo loro.
Che dobbiamo entrare nel regno di Dio.
Attraverso cosa?
Pace senza tribolazione.
Attraverso prosperità. Attraverso. Fa quello che ti pare che Dio è amore. Rileggi l'ultima riga. Per
attraverso molte tribolazioni.
Ripeti l'ultima riga è completa.
Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 22.
Questo qua senz'altro è un falso profeta, scusa.
No, è la Bibbia.
Te lo posso dimostrare perché molte chiese predicano al contrario. Quindi vuoi dare ragione a uno...
Sì.
Un fratello Paolo.
No, ha una scrittura.
Ma vuoi che tutte queste chiese siano così fuori binario?
It can be.
È logico che la Bibbia è sbagliata,
no?
Ma, guardare, ma non è politicamente corretto dare a torto tutte queste chiese.
No, le scritture sono quelle che hanno ragione, non noi.
Scusa, qui è più logico come vanno le cose oggi. Dobbiamo entrare nel regno di Dio con valigioni pieni di soldi. Con una vita agiata, aria condizionata, riscaldamento, aerei, navi, yacht, perché Dio ci ama. No, attraverso molte tribolazioni.
Romani 3, verso 4. Sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Romani 3, verso 4.
Quindi attenzione a cosa predicate, fratelli, state ben attenti. Cioè io ho terrore a insegnare una dottrina senza dare, non una scrittura, ma... molte scritture,
sì.
per mostrare che non sto stortando una scrittura. E a me mi correggono a volte, Angela dice, ma caspita, mi ha dato 7 scritture, ma taglia corto, trinchetto.
Scegli 2 o 3 che sono le migliori, basta.
Vero no, Angela?
Sì.
L'orologio ticchettia, ti-tic-ta-tac.
Non abbiamo tempo.
Però voglio assicurarmi... che non è frate Giuseppe disgraziato che ha stortato una scrittura, no? Perché fanno così i falsi profeti. No, te ne do 7. A volte ne ho dato 10, 15, ne ho date anche 20. E Angela dice, ma ti rendi conto? Va bene, dov'è che sei? Che ti ho dato una scrittura di Galati 5:4.
Galati 5:4. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Galati 5, verso 4.
Gloria, Prima Tessalonicesi 3:3.
Primo Tessalonicesi 3:3. Affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Wow! Destinati alla tribolazione?
Caspita.
Primo Tessalonicesi 3:3.
Hai capito? La prima botta, Galati 5:4, dice voi siete scaduti dalla grazia. Ma quale supergrazia della nonna e del bisnonno? Qual è supergrazia? Supergrazia è una bugia tanto grande quanto quanto l'evoluzione delle scimmie. Perché? Perché non è basata su niente. La parola dice siete caduti dalla grazia. E quindi come fa a dire che tutte le chiese sono sotto la grazia? tutti quanti sono la sposa di Cristo, ma siete un branco di imbroglioni voi predicatori che prediche, che voi non predicate, voi sproloquiate, spredicate. Va bene, meno male che io non sono sostenuto da queste chiese. Sono andato una volta in una chiesa con voi a predicare e mi sono un po' arrabbiato, ho detto gliela suonate di notte di cotte e di crude, è venuto un uomo molto pio, un belga, è venuto uno del Belgio, mi ha detto, mi è venuto con la bocca aperta, scuotendo la testa,
però molto
me
preoccupato
e
molto.
Mi voleva bene un sguardo di amore, ho guardato mia moglie, ai miei figli come poveri, poveri, povera famiglia senza pane, senza cibo. Mi dice, ma non puoi predicare così, e così non ti vuole nessuno.
Eh sì.
Così la sto, infatti ho ricevuto pochi inviti a tornare.
No, cercava in tutta sincerità di aiutarti,
di
insegnarti come predicare per ricevere soldi dalle chiese. In tutta sincerità, dolce, era dolce.
È stato sempre un grosso problema per me. Quante volte scendo da una chiesa e se la predica non gli piaceva, non ci invitavano a mangiare, dovevamo andare a cercare un negozietto per comprare un po' di mortadella, quello che trovavamo. Vi ricordate, sorella?
Sì, sì.
E allora, però questo è il destino, cioè fai contento Dio. Le pecore ascoltavano, erano i caponi e i caproni. Grazie Signore. Ma Gesù è andato a predicare alla sua chiesa, alla sua sinagoga. Luca capitolo 4. Erano così contenti della sua predica e sono rimasti così scioccati, Gesù predica in persona nella sua sinagoga, Luca capitolo 4. Lo hanno preso con molto amore, l'hanno portato fuori dalla città e volevano buttarlo giù dal burrone, dalla montagna dove la città Nazareth è costruita. Capito quanto era popolare Gesù? Insomma, e poi la seconda scrittura che hai letto dice, rileggia di nuovo, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Fratelli religiosi, non siate scosse dalle tribolazioni. Infatti, voi stessi, com'è che dice? Chi è che c'ha Primo Tessalonicesi 3:3?
Primo Tessalonicesi 3:3. Affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati.
Capito? Qui addirittura dice siamo, non è che forse arriverà, no, no. Sì, chi crede nel destino? Ecco, qui c'è il destino, guarda. Non è che forse Dio permetta la tribolazione. Siamo destinati.
Wow.
Matteo 10, Giovanni 15, siamo trattato così il vostro maestro, quanto più perseguiteranno voi, siamo destinati, ma quale Vangelo di prosperità della nonna? È una bugia, come l'evoluzione, come Charles Darwin, è una bugia, su quale scrittura è basato? Nessuna. Va bene, grazie Signore. Guarda, Matteo 4:1 cosa dice? Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Caspita, Gesù di proposito viene condotto dallo Spirito per essere tentato. Qui abbiamo il Papa della Pachamama, come si chiama, che addirittura ha tolto dal Padre Nostro una cintura in tentazione. Ma come? Gesù è stato tentato? E certo che dobbiamo pregare, Signore, proteggici dalle tentazioni, non perché Dio gli piace mandarle, è perché i nostri peccati ci guidano le tentazioni. E allora per questo che Gesù è andato dallo Spirito Santo, esatto, perché portava i nostri peccati, ma mica è andato per lui, per noi è andato, no? E allora, grazie Signore, concludo di nuovo con Apocalisse 2:22, che Gesù dice, io metto in grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei. Gesù mette in tribolazione, non è che dice il diavolo, ma neanche lo permette, no, lui li mette in tribolazione. Scrivetelo, amici religiosi, per cortesia, scrivetelo, va bene. Apocalisse 2:22, va bene.
E 21, gli ho dato tempo di ravvedersi, ma non vuole ravvedersi.
E 21, non ha voluto ravvedersi, io Gesù la metto in tribolazione. Come? Quale sposo farebbe questo? Gesù. Io non lo farei. E tu sei meglio di Gesù. Certo, tu non lo faresti. Tu sei così buono, così giusto, così religioso. Tu sai come pregavano nella Bibbia i religiosi. Io ti rendo lode che io digiuno 2 volte alla settimana. E io prego molto. Ripeto più ancora dei rosariani. Io ripeto io qua e io là. Firmato io. cara mia. Angela, ti passo la parola.
Grazie.
Passo allora, e chiudo.
Io chiudo se me la passi. Anche io chiudo. Mettiamo un canto sul rapimento.
Insomma, fratelli, scrivete, specialmente quelli che sono in disaccordo, però, però anche quelli che sono in accordo. Gloria al Signore.
Ascoltiamo il canto Gesù ritornerà. E poi ti chiedo altre domande da parte dei fratelli, specialmente su come approcciare problemi in famiglia, al lavoro, quando incontri persone che bestemmiano, che parlano male e non vuoi essere in quell'ambiente e non sai cosa fare per non offenderli.
Però vivi insieme.
A volte vivi insieme, quindi sono situazioni delicate e i fratelli credo che tutti passano questo tipo di problemi.
Ci sono passato anch'io.
Sì, perché essendo nel mondo ti imbatti in persone che hanno un atteggiamento brutto e cosa fai?
Blasfemo.
E rispondiamo
abbiamo pregato,
a questo,
ricevuto dalla scrittura, adesso le condivido.
Sì, rispondiamo dopo questo canto. Gesù ritorna.
Pochi giorni di vittoria, il Signore viene dal cielo, poi ride. Guariti e ristorati.